Buonasera e benvenuti al nostro terzo incontro della nostra iniziativa. Prima di presentarvi il relatore, voglio ricordare le istituzioni che hanno collaborato alla iniziativa, e cioè il Comune di Rimini, Assessore alla Cultura e Biblioteca Gambalunga, il Lions Club di Rimini e di Riccione, la Provincia di Rimini, Assessorato Politiche Sociali e la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Noi siamo la Università Aperta Giulietta Masina e Federico Fellini. Il relatore di questa sera è un gradito ospite, nel senso che già tra l'altro l'avevamo invitato l'anno scorso a parlare di bioetica. E infatti il professor Paolo Veronesi è un esperto di bioetica, però dal punto di vista del diritto, il biodiritto. Ecco, voglio ricordare che è professore associato di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara. È autore di due monografie, una I poteri davanti alla Corte del 1999, si intende la Corte Costituzionale, e Il corpo e la Costituzione del 2007. Poi il professor Veronesi ha fornito tutta una serie di contributi sul tema del biodiritto, tra i quali l'ultima pubblicazione, il Trattato di Biodiritto, al quale il professore ha collaborato ed è diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, sempre per la casa editrice Giuffre di Milano, che è specializzata in edizioni giuridiche. Il tema del professor Veronesi è la dimensione costituzionale e transnazionale dei diritti. Colgo l'occasione per ricordare che durante l'incontro di sabato scorso il professor Jabbar ha concluso il suo intervento, anzi le risposte alle vostre domande, alle sollecitazioni che sono venute durante la discussione, ha concluso il suo intervento citando proprio la Costituzione come orizzonte imprescindibile per qualsiasi tipo di discorso, in questo caso relativo ai diritti e al problema dei migranti. Bene, senza aggiungere altro, io lascio la parola al professor Paolo Veronesi.
Buonasera, grazie di essere qui e grazie anche di avermi nuovamente invitato. Significa che l'anno scorso non sono andato proprio male, insomma ho superato un po' l'esame. Immagino che se fossi andato male non mi avreste richiamato. Poi ritornare a Rimini è sempre piacevole perché, dicevo prima, ho avuto modo di vedere i miei nipoti e quindi è servito anche a questo. Ora, il tema che mi è stato assegnato, quindi che tratterò, è un tema strettamente connesso al profilo giuridico, anche perché di questo mi occupo e quindi non invado campi altrui. Mi scuso se non sarò brillante come un sociologo, come un filosofo, perché notoriamente i giuristi sono più polverosi. Quindi la dimensione costituzionale e transnazionale dei diritti. Ecco, tradizionalmente ogni discorso che si volesse imbastire sullo statuto dei diritti di libertà dovrebbe muovere dalle diverse ricostruzioni filosofiche sulla genesi, fine ultimo dei diritti. E qui le prospettive si sprecano, ma sono appunto le prospettive della filosofia, quindi umanesimo laico, solidarismo socialista, positivismo giuridico, giusnaturalismo cattolico o laico anche in questo caso, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi io vorrei muovere da una prospettiva diversa, che recupero e adatto da un giurista americano, un giurista anche controverso su alcuni profili, non su questo ma su altri, che è Alan Dershowitz. Vedremo che poi quel che sostiene Dershowitz non è propriamente originale, ha addirittura degli addentellati italiani, ma lo scopriremo man mano, che muove da questa prospettiva. Ponendosi il problema della sorgente dei diritti, diciamo, i diritti riconosciuti nelle carte costituzionali o nelle carte internazionali, Dershowitz sostiene questa tesi, una tesi molto semplice che però mi convince. I diritti, proprio come tradotti in queste carte, sorgerebbero dalla consapevolezza, quindi dalla presa di coscienza, delle concrete e drammatiche esperienze storiche che si ritenga siano state generate dal loro mancato riconoscimento. Quindi l'esperienza storica dell'assenza del diritto con le e dei diritti, delle libertà, con le conseguenze che hanno provocato queste assenze, che può determinare, a seguito di una presa di coscienza evidentemente, il riconoscimento e la tutela dei diritti stessi. Quindi l'obiettivo perseguito in questa prospettiva sarebbe, quindi la previsione dei diritti, sarebbe perciò quella di ostacolare, impedire pro futuro bruschi ritorni a un passato nefasto che si conosce. In quest'ottica i vari diritti, vecchi o nuovi diritti, come si usa dire con riguardo ad esempio il biodiritto, ma non solo, non costituirebbero quindi il prodotto di una divinità. Quale? Chi la interpreta? Come mai hanno sbagliato così spesso gli interpreti, i vari interpreti nel corso della storia? E neppure dalla natura variamente intesa. Norberto Bobbio ha lasciato pagine stupende sul concetto di diritto naturale, ricordo alcuni brani in cui Bobbio appunto afferma: se caratteristica di un regime tirannico è l'arbitrio, quello retto dal diritto naturale è il più tirannico, perché ognuno legge la natura a modo suo. E in effetti, rileggendo la storia costituzionale non solo italiana, vedremo che in varie epoche, anche molto vicine a noi, con il richiamo al diritto naturale si sono giustificate, cito solo un breve elenco, e talvolta si giustificano ancora, la schiavitù, la pena di morte, il razzismo, la subordinazione della donna, l'indissolubilità del matrimonio, la punizione di taluni atti sessuali anche tra consenzienti. E poi gli esempi potrebbero continuare. Sono state invece, questa è la tesi di Dershowitz e non solo la sua, sono state invece, dicevo, le tragiche esperienze del passato a farci comprendere come gli ordinamenti fondati su una perfezionata garanzia dei diritti, sottolineo, e tenete presente che è una chiave di lettura, perfezionata garanzia dei diritti, siano preferibili nel nostro stesso interesse ad altre esperienze giuridiche diversamente strutturate. Come puntualizzò un filosofo del diritto italiano, purtroppo dimenticato, e a questo filosofo probabilmente Dershowitz deve molto, proprio nell'immediato dopoguerra, Giuseppe Capograssi, in un libro, in un saggio molto bello dal titolo inequivocabile, Il diritto dopo la catastrofe, intendendo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, l'esperimento della catastrofe, diceva Capograssi, come vedete le tesi sono quelle, è indispensabile perché l'uomo comprenda. Il guaio è che per capire, questa è una condizione necessaria, la catastrofe appunto, ma non sufficiente. E anche di questo abbiamo esperienze storiche, anche contemporanee, molto, molto nitide. In fondo, se ci pensate, è per lo stesso motivo che le costituzioni democratiche, la nostra tra queste, si compilano di norma dopo eventi sanguinosi o devastanti, di modo che, come hanno detto diversi autori, dietro ogni diritto riconosciuto e garantito ci sta o un orrore, Bettinelli, o appunto una catastrofe, Capograssi, oppure il sangue di chi ha combattuto per vederlo finalmente riconosciuto, Calamandrei. Le carte costituzionali, quindi, e le carte internazionali di riconoscimento dei diritti rappresentano perciò, potremmo dire, il tentativo artificiale, artificiale perché frutto dell'intelligenza umana, del raziocinio umano, di dire mai più. Attraverso quali strumenti? Strumenti giuridici. E sono barriere, quindi, questi strumenti giuridici, barriere a volte friabili, a volte superabili, a volte solide, al ritorno degli orrori del passato. Perché, come affermava Primo Levi in quel bellissimo libro che è I sommersi salvati, è avvenuto, quindi può accadere di nuovo. Può accadere, riaccadere, e dappertutto. E credo che il caso, per rimanere a all'Europa e ai nostri vicini confini, il caso dell'ex Jugoslavia credo che insegni più di ogni altra cosa. Ecco, a ben vedere sono gli stessi identici input, e passiamo alla dimensione transnazionale, che stanno alla base dell'origine di una serie di organizzazioni, una serie di carte, quali ad esempio? Ad esempio l'ONU, e non a caso 1945, quindi fine della Seconda Guerra Mondiale, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 1948, anche lì, a ridosso della catastrofe, il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, 1966, non molto lontano, e sono anche da questi assunti che nascono, molto più vicini a noi se volete, le comunità europee e poi Unione Europea. L'idea di Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Robert Schuman, tanti altri, tradotta ad esempio nel famoso, che molti di voi conosceranno, Manifesto di Ventotene, era infatti quella di dar vita a una nuova organizzazione dei rapporti tra gli Stati europei che impedisse lo scoppio, il deflagrare dei conflitti ormai ultrasecolari che prima o poi infiammavano l'Europa e provocavano, generavano milioni di morte. È da questo che nasce l'idea di quella che oggi chiamiamo Unione Europea. È l'idea di base, potremmo dire geniale come tutte le idee sostanzialmente semplici, era che se si fossero creati degli interessi economici comuni tra i paesi europei, si sarebbe drasticamente ridotta la possibilità conflittuale tra gli stessi, sia perché i paesi sarebbero stati costretti a collaborare lealmente tra di loro, sia perché avrebbero avuto degli interessi in comune. E quindi questo avrebbe creato un freno a possibili contrasti e a possibili eventi bellici. E qui potremmo dire, e così potremmo dire, almeno giudicare dall'esperienza degli ultimi decenni, almeno in Europa, così è stato. Da qui poi, gli interessi economici sono stati come dire un primo cuneo che si è inserito nella sovranità degli Stati, che poi è andato via via espandendosi, creando una serie di ulteriori fili rossi che collegano gli Stati europei tra di loro. E non a caso, anche su questo versante, sul versante delle carte internazionali, sul versante dell'Unione Europea, la nostra carta costituzionale, nata dalla catastrofe di cui parlavamo prima, dice la sua, ribadisce il suo punto di vista sia l'articolo 11 della Costituzione, sia più di recente, dopo la riforma del 2001, nell'articolo 117 della Costituzione stessa. Che cosa determinano questi due articoli? Userò una metafora. Creano una sorta di valvola, di finestra, di polmone, attraverso il quale il nostro ordinamento si apre a ordinamenti derivati dalla Unione Europea da un lato e dalle carte internazionali dall'altro. E tra queste carte internazionali fondamentale la cosiddetta CEDU, cioè Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Potremmo dire, uso un'altra metafora, che questi due articoli della Costituzione creano come delle autostrade in cui è ammessa una diversa velocità e attraverso queste autostrade il diritto prodotto in questi luoghi, che siano trattati internazionali, che sia la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sia la stessa Unione Europea, trovano il modo di entrare con diversa efficacia, con diversa modalità, ma trovano il modo di entrare nel nostro ordinamento, in chiave, se volete, antinazionalista. Ecco, un altro spettro del passato che occorreva, come dire, neutralizzare. E questo naturalmente ha una notevole ripercussione sul tema che ci interessa questa sera, cioè il tema dei diritti. Perché queste discipline, o quanto sancito dai giudici riconosciuti da queste carte internazionali, che sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo o la Corte di Giustizia, hanno modo, le statuizioni di queste corti hanno modo di penetrare nel nostro ordinamento, quindi non solo dal punto di vista normativo, ma anche delle decisioni giurisdizionali dei giudici riconosciuti da queste carte. Anche per questo possiamo dire la nostra Costituzione è presbite, per usare una fraseologia molto nota di Piero Calamandrei, non solo nel senso in cui Calamandrei utilizzava questa espressione, cioè la nostra Costituzione è presbite perché è una Costituzione che guarda lontano, indica dei principi che, come per tutte le buone Costituzioni, mettiamoci il cuore in pace, non saranno mai realizzati appieno, ma proprio per questo esistono le Costituzioni, per indicare degli obiettivi che devono costantemente adattarsi ai tempi e devono, come dire, continuamente progredire nelle diversità oggettive che trovano sul loro cammino. Ecco, non solo in questo senso la nostra Costituzione è presbite, non solo perché è uno strumento utilissimo che si può applicare e plasmare anche in situazioni che i costituenti non potevano neppure prevedere, anche sul fronte dei diritti. Ma è presbite anche perché guarda lontano, al di là dei nostri confini, in chiave appunto, come dicevo prima, antinazionalista, un'altra esperienza del recente passato che si voleva neutralizzare ed eliminare. Ma possiamo andare anche oltre, qui cerchiamo di concentrarci sulla nostra dimensione interna, qui faccio un po' più, diciamo, il giurista. Potremmo dire che la nostra Costituzione e certi istituti che poi sommariamente vedremo, certamente non tutti ve li citerò, vi citerò soltanto i più significativi perché insomma tutti gli istituti sono parecchi e quindi è difficile anche esaurire nell'arco di 50 minuti una esposizione di questo genere. Diciamo che la nostra Costituzione è frutto e gli istituti che troviamo nella nostra Costituzione a garanzia dei diritti è frutto anch'essa e anche questi strumenti sono il frutto delle tragiche esperienze del passato, per usare la tesi di Dershowitz e di Capograssi, diciamo. Ed anzi è stato il crollo, per certi versi l'inutilità dimostrata dalle Costituzioni del passato, pensate alla Costituzione di Weimar in Germania e allo Statuto Albertino in Italia, quindi il fatto che queste carte costituzionali non siano riuscite in diversi periodi storici a bloccare l'avvento dello Stato totalitario, in Germania nel 1933 con il nazismo, in Italia il 1922 e poi per un ventennio con il fascismo, a determinare alcuni tratti fondamentali della nostra Costituzione, appunto per cercare di tradurre in strumenti giuridici quel mai più di cui prima vi citavo un brano di Primo Levi. Da qui nascono non solo le proclamazioni dei diritti che contenute nella nostra Costituzione, una proclamazione all'avanguardia. Non è un caso che negli anni 70 e poi negli anni 90 i paesi europei o limitrofi alla dimensione europea che sono stati recuperati dalla democrazia hanno usato la nostra Costituzione come modello. Pensate alla Spagna, al Portogallo e la Grecia anni 70 e pensate ai paesi dell'est Europa negli anni 90. Ecco, non solo nella proclamazione dei diritti, ma soprattutto nelle concrete garanzie tese a proteggere quei diritti. Memori della conclusione che senza garanzie i diritti sono come tesori lasciati privi di protezione e in balia del primo ladro che passi. Quindi diffidiamo e diffidate delle mere proclamazioni dei diritti. Le mere proclamazioni dei diritti servono a poco, cioè servono ma relativamente. Ciò che serve dal punto di vista giuridico accanto alla proclamazione dei diritti è una strumentazione giuridica che renda azionabile la violazione del diritto. Perché se non esiste la strumentazione giuridica il diritto può essere bellamente violato senza possibilità di ritorsioni per chi quel diritto viola. Quindi sul piano delle proclamazioni la nostra è una carta costituzionale all'avanguardia, perché riconosce non solo le libertà tradizionali, le cosiddette libertà liberali, o anche qui in terminologia giuridica le libertà negative, cioè quelle libertà che vengono garantite attraverso l'astensione dello Stato, libertà tipica, libertà personale, libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione, libertà classiche. In questi casi lo Stato deve astenersi dall'intervenire e lasciare che il privato cittadino operi come meglio crede. Non solo questo, non solo sotto il profilo dei diritti politici, che la nostra Costituzione espande al massimo livello per la prima volta nella storia costituzionale italiana. Infatti la nostra Costituzione finalmente riconosce anche in Italia il suffragio universale e diretto senza distinzioni. Anzi, la prima volta in cui si è votato è stato proprio per votare, hanno votato anche le donne, che erano tradizionalmente le escluse, è stato il 2 giugno 1946 quando si è votato anche per l'Assemblea Costituente. Ecco, non solo per questi diritti potremmo dire classici, anche se ulteriormente espansi dalla nostra Costituzione, ma anche perché la Costituzione si pone il problema dei cosiddetti diritti sociali, diritti che oggi sono quanto mai sugli scudi, cioè i diritti che dovrebbero garantire nella misura del possibile, come prima vi dicevo, certi obiettivi non saranno mai raggiunti in toto, dovrebbe garantire la libertà dal bisogno. E questi diritti dovrebbero, a differenza dei diritti liberali classici, pretendono un intervento dello Stato. Un intervento dello Stato positivo, quindi non libertà negative come quelle precedenti, proprio perché l'intervento dello Stato o delle istituzioni pubbliche è necessario per sopperire alle carenze che esistono in questo contesto. Non solo questo, la nostra Carta Costituzionale crea un ribaltamento radicale rispetto all'esperienza costituzionale del passato. Un ribaltamento che Aldo Moro, nei suoi lavori, nella sua partecipazione ai lavori dell'Assemblea Costituente, sintetizzò con una formula, secondo me, straordinaria, cioè ragionò di una piramide rovesciata. Cioè, alla tesi mussoliniana, che in realtà era di Alfredo Rocco, un giurista del periodo fascista e padre del nostro codice penale, alla tesi mussoliniana, che sintetizzabile con questa formula, tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato, cioè la formula che sintetizza la funzionalizzazione dei diritti alle esigenze statali. Non esistono diritti dei soggetti se non nella misura in cui lo Stato decide che esistano. Ecco, a questa prospettiva la piramide si rovescia nella nostra Costituzione sin dai primissimi articoli e in particolare nell'articolo 2, e l'idea, ecco il ribaltamento, è che al centro non ci sia più lo Stato ma ci sia la persona. Da qui l'idea che la persona sia titolare di una serie di diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e non attribuisce, sia il singolo come singolo, appunto, sia nelle formazioni sociali, dice la Costituzione, ove si svolge la sua personalità. E, se volete, è una tragica nemesi storica il fatto che, come ben sappiamo, Aldo Moro, che aveva coniato questa formula che poi è stata implementata nel testo costituzionale in termini concreti, possiamo leggere come una crudele nemesi storica il fatto che Aldo Moro sia poi toccato il destino di morire 9 maggio 1978 sostanzialmente sacrificato all'altare di una sorta di ragion di Stato. Ecco, facciamo una serie di esempi che rendono concretamente quest'idea, rendono concretamente il fatto che durante il ventennio, quindi il regime passato, esisteva un'idea statocentrica dei diritti, o meglio, anche dell'assenza dei diritti stessi. Innanzitutto alcuni diritti vennero completamente annichiliti, quindi libertà cancellate. Ma al di là di questo, poi si coglie il tutto anche in quelli che possono apparire a prima lettura dei dettagli. Faccio alcuni esempi. La prevalenza dello Stato sugli individui durante il ventennio, durante il regime, si spingeva fino alla funzionalizzazione dei corpi dei singoli. Quindi, ad esempio, i reati sessuali venivano qualificati dal codice penale come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, non contro la persona, come notoriamente dovrebbe essere. È stata anche una battaglia dura dopo l'entrata in vigore della Costituzione cambiare la disciplina e i tratti di questa normativa. La gravidanza rappresentava un'officina di futuri combattenti, a prescindere da qualsiasi altra considerazione che potesse magari anche solo consigliare l'interruzione della gravidanza stessa. E infatti nel codice penale Rocco l'aborto era pesantemente punito. La tassa sul celibato si giustificava anche come sanzione nei confronti di coloro che non usavano il loro corpo a fini procreativi, che si intendeva naturalmente all'interno del rapporto coniugale, privando così lo Stato da un lato di forza di lavoro e dall'altro naturalmente di abili alle armi. Oggi invece principio personalista, articolo 2 e poi tantissimi altri articoli della Costituzione, traduce, potremmo dire, la massima kantiana per la quale la persona va assunta come fine e non come mezzo. Ecco il ribaltamento rispetto alla prospettiva precedente. Il principio personalista reca con sé un altro principio che permea l'intera nostra Carta Costituzionale sotto il profilo dei diritti, ed è il principio pluralista. È anch'esso non a caso evocato per la prima volta nell'articolo 2 della Costituzione, la pluralità delle formazioni sociali entro il quale il singolo, quindi anche diversamente orientate, entro il quale il singolo realizza la propria personalità. Ecco, il principio personalista attraversa la nostra Carta Costituzionale, conosce tantissime declinazioni. Ad esempio il principio pluralista sotto il profilo della libertà di manifestazione del pensiero, articolo 21 della Costituzione, della libertà religiosa, ma anche della libertà di non credere, addirittura 4 articoli, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, il principio di laicità ricavato dagli stessi articoli, addirittura il pluralismo istituzionale, quindi non solo lo Stato, ma l'istituzione anche di regioni dotate di un loro indirizzo politico, diverso magari da quello statale. Oppure addirittura articolo 32 della Costituzione, di questo ci siamo soffermati l'anno scorso, ma vedo che continua ad essere d'attualità, anche il diritto, principio pluralista, è il diritto di avere un diverso punto di vista con riguardo alla scelta sui trattamenti terapeutici, al punto da poter rinunciare anche a taluni trattamenti terapeutici, anche salvavita, com'è assodato a prescindere da qualsiasi diritto di replica, almeno dal punto di vista giuridico. Ecco, i principi personalista e pluralista escludono pro futuro, vogliono escludere pro futuro quella che Carl Schmitt definiva la cosiddetta tirannia dei valori. Anche se si trattasse di valori della maggioranza occasionalmente, sottolineo occasionalmente, al potere, o quella di uno Stato più o meno forte. Infatti anche la tirannia dei valori è stato il presupposto dell'intolleranza, è il presupposto dell'intolleranza, è stata anche la causa delle disfatte del Novecento, un'altra esperienza da evitare. Disfatte che Carl Schmitt conosceva benissimo, anche perché aveva contribuito a produrle, essendo stato lui un giurista consigliere del nazismo prima di convertirsi. Ecco, da questo fronte si può partire molto brevemente per comprendere l'importanza della strumentazione giuridica. Finora ci siamo occupati sostanzialmente di proclamazioni, di prospettive quasi teoriche, di scelte normative e di architettonicità della Costituzione, un'altra espressione che i nostri costituenti usavano spesso. Dicevano, ci sono delle pagine bellissime dei lavori dell'Assemblea Costituente, dicevano: la Costituzione deve parlare anche per la sua architettura. E infatti si potrebbe tenere un corso sull'architettura della nostra Costituzione, dei rimandi addirittura cabalistici tra una parte e l'altra della Costituzione, ma non mi soffermo su questo. Quindi strumentazione giuridica. Perché è importante la strumentazione giuridica? Ma molto banalmente, usiamo sempre la prospettiva di Dershowitz e Capograssi, perché l'esperienza del passato ha insegnato che non è sufficiente il formale riconoscimento del diritto, la proclamazione. Le garanzie sono invece quei congegni che si possono attivare e che servono a proteggere i diritti allorché i diritti stessi vengono messi in pericolo. Quindi sono strumentazioni giuridiche accessorie ai diritti stesso. E ai diritti stessi. E anche questi strumenti, adesso ne vedremo alcuni molto brevemente, scaturiscono, potremmo dire, dalla storia del Novecento, dall'esperienza provocata dalla loro assenza, richiamo ancora le parole di origine. E fate attenzione perché alcuni di questi strumenti, di questa strumentazione giuridica, di questi istituti, oggi sono, potremmo dire, tra virgolette, sotto attacco, o in certi per certi versi in parte neutralizzati a volte da se stessi, altre volte invece dichiaratamente, come dire, sotto pressione. E facciamo molta attenzione a questo, perché se è vero quel che vi dicevo, cioè le proclamazioni servono, ma serve soprattutto avere una strumentazione giuridica attivabile quando le proclamazioni evidentemente vengono dimenticate, è chiaro che una strumentazione giuridica poco efficiente o non compiutamente efficiente mette a rischio anche i diritti, ma su questo punto mi soffermerò verso la fine. Perché dico che questi strumenti nascono dall'esperienza della loro assenza? Perché ammaestrati dalle catastrofi del nazismo e del fascismo, che riuscirono a imporsi legalmente, sottolineo legalmente, senza incontrare ostacoli, i costituenti hanno importato e rielaborato un meccanismo fondamentale di garanzie della legalità costituzionale, da cui possono scaturiti altri meccanismi di garanzia. La rigidità della Costituzione. Questo è il primo meccanismo di garanzia. E qui entra in gioco la distinzione tra costituzioni flessibili, ad esempio lo Statuto Albertino del 1848, che appunto non era riuscito a frenare l'avanzata legale del fascismo, e costituzioni rigide. Parrebbe poco, ma è una svolta epocale, il passare dall'un tipo di Costituzione all'altra. Quali sono le Costituzioni flessibili? Appunto, lo Statuto Albertino del 1848, sono quelle Costituzioni le cui disposizioni possono essere abrogate, modificate o sospese, derogate in casi singoli, attraverso una semplice legge ordinaria o atto equiparato, anche un decreto legge di iniziativa governativa, tanto per intenderci. Ecco, questa elementare regola procedurale, tipica delle Costituzioni flessibili, che cosa provoca? Mette la Costituzione nella disponibilità totale di chi esercita il potere legislativo, e quindi della maggioranza del momento. E questo è accaduto appunto nel caso dello Statuto Albertino, Costituzione flessibile, che non ha creato nessun argine a ampie deroghe, senza necessità neppure di modificarla, ampie deroghe di disposizioni, di diritti, che pure erano sanciti nello stesso statuto albertino. Quindi, questa è un'esperienza con la quale occorreva fare i conti. Se uno straniero o un marziano, diciamo, avesse letto, si fosse voluto fare un'idea, durante il ventennio della situazione italiana, e avesse deciso che un criterio era quello di leggere la Costituzione italiana, avrebbe letto una Costituzione che era una tipica Costituzione liberale. Ma questo non significava nulla dal punto di vista concreto, perché quella Costituzione liberale era stata completamente svuotata da leggi ordinarie di deroga. E che quindi era un bellissimo edificio all'esterno, ma assolutamente vuoto al suo interno, perché era stato assolutamente privato del suo nerbo, privato delle stanze, degli appartamenti e degli affreschi. La nostra Costituzione del 48 è memore di questo, sa che in questo modo non si tutelano i diritti e soprattutto non si evitano esiti nefasti, e quindi non è più una Costituzione flessibile, ma è una Costituzione rigida. Anche questa è una regoletta semplice dal punto di vista giuridico. Cosa significa Costituzione rigida? Significa che la semplice maggioranza non può modificarla o derogarla e la deve comunque rispettare. Per modificare, derogare la Costituzione o abrogare singole parti, occorre seguire un procedimento che i giuristi dicono aggravato, più complesso del procedimento di approvazione di una legge ordinaria, che è nelle mani della maggioranza. Nel nostro caso il procedimento, se volete poi nella discussione possiamo soffermarci, è quello delineato nel famoso articolo 138 della Costituzione. La maggioranza da sola non è in grado di modificare, abrogare o derogare la Costituzione. Magari vorrebbe, ma non può. Lo scopo qual è? Lo scopo perseguito è esattamente il contrario di quello delle Costituzioni flessibili. È impedire, mentre nel quel caso era permettere, è impedire alle maggioranze politiche del momento, a qualsiasi maggioranza politica del momento, di disporre delle regole costituzionali. Le regole del gioco democratico, le garanzie dei diritti sono di tutti e vanno quindi protette. L'attributo della rigidità plasticamente ci rende visibile che la Costituzione, per la cui modifica occorre seguire un procedimento più complesso, aggravato, sta sopra qualsiasi altra fonte. Tutte le altre fonti del diritto, leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti amministrativi, eccetera, 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 la devono rispettare a pena di illegittimità. Però, preciso due cose molto velocemente. La prima è che Costituzione rigida non significa Costituzione immodificabile. Cioè la Costituzione stessa prevede la propria modifica e conia un procedimento che ha questo scopo, l'articolo 138. Memore del fatto che una Costituzione troppo rigida, cioè immodificabile, è una Costituzione che corre il rischio di essere rotta, fratturata. Quando? Quando le condizioni del momento richiedono un adeguamento che la Costituzione non permette di realizzare. La seconda cosa è che, e questo è un punto che, sul quale occorre sottolineare, esistono limiti previsti in Costituzione o ricavabili dalla Costituzione alla stessa revisione costituzionale. La stessa revisione costituzionale sul piano dei diritti, ma non solo sul piano dei diritti, non può tutto. Attraverso il procedimento dell'articolo 138 non si può tutto. Ci sono alcuni paletti che non si possono svellere, non si possono eliminare o abbattere. La Corte Costituzionale l'ha precisato spesso, ma questi paletti emergono appunto dal testo costituzionale. Ci sono una serie di principi supremi che neppure una revisione costituzionale può mettere in dubbio. E la Costituzione delinea appunto questi principi supremi o consente di interpretarli. Non solo esistono dei limiti formali, la revisione si può fare in quel modo, non in altri, ma esistono anche dei limiti contenutistici che si possono tradurre in vizi sostanziali di leggi o altri atti che volessero perseguire degli obiettivi illeciti e illegittimi. La Corte Costituzionale e gli interpreti ne hanno individuati una serie, ve li indico molto brevemente. Diritto di difesa, ad esempio, in un processo, il principio di laicità dello Stato, principio supremo, il principio pluralista che vi citavo prima, il diritto, il principio di uguaglianza e anche il nucleo essenziale delle libertà. Ciò significa che le libertà si possono modificare, ma il loro nucleo essenziale, poi bisogna individuare caso per caso, non può essere comunque intaccato. Se venisse intaccato, anche la legge costituzionale, ex articolo 138, sarebbe una legge incostituzionale. Avere una Costituzione rigida non assicura però che la maggioranza o i poteri dello Stato rispettino quella Costituzione, o anche che gli stessi privati cittadini rispettino quella Costituzione. Una maggioranza, a maggior ragione, potrebbe attraverso le proprie leggi tentare di aggirarla dolosamente oppure farlo incolpevolmente, diciamo in buona fede. I costituenti quindi, proprio perché ammaestrati da questa possibilità, diciamo perché non si fidavano troppo dell'animo umano, avendo avuto quelle esperienze storiche recenti di cui parlavamo e che tutti sappiamo, decidono di circondare la Costituzione rigida di ulteriori protezioni, che sono anche protezioni dei diritti sanciti nella Costituzione rigida. Vediamone alcuni molto brevemente. Primo strumento di garanzia anche e soprattutto dei diritti, anche la rigidità, ritengono i costituenti, per costituirsi effettivamente come garanzia va protetta. La giustizia costituzionale nasce proprio a questo scopo. Giustizia costituzionale somministrata nel nostro ordinamento, come saprete, dalla Corte Costituzionale. Che significa questo? Significa che la violazione delle norme costituzionali ha un suo giudice. Quindi, ad esempio, la legge o l'atto avente forza di legge, come dicono i giuristi, quindi decreto legge, decreto legislativo, eccetera, 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 che violasse la Costituzione, sarebbe un atto illegittimo che si può impugnare davanti alla Corte Costituzionale, al giudice della costituzionalità. Se insorgono conflitti tra i poteri dello Stato per menomazione, per invasione di campo dei vari poteri, i poteri che si ritengano lesi possono ricorrere al giudice della costituzionalità. E così pure per quanto riguarda certi comportamenti minacciosi per la Costituzione, Presidente della Repubblica che ponga in essere alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ecco, questo è possibile, esiste una Corte Costituzionale proprio perché la Costituzione sta al di sopra delle altre fonti, sta di sopra anche degli altri poteri. Infatti la Costituzione è stata posta da un potere costituente. Gli altri poteri e la legge sono frutto di poteri costitutivi, costituiti, cioè poteri che si muovono, devono muoversi entro la cornice costituzionale, la cornice posta dal potere costituente, che è un potere normalmente illimitato o se non illimitato, come nel nostro caso, limitato da alcune soltanto barriere, da alcuni limiti. Ecco, ma una funzione garantista della Costituzione non si traduce solo in questo, si traduce anche in altri istituti che a tutta prima non ci sembrerebbero istituti di garanzia, ma che si possono tradurre in istituti di garanzia, che sono tali proprio perché previsti in una Costituzione. Ad esempio il referendum abrogativo. Referendum abrogativo che non gode di buona salute, ma il referendum abrogativo è un istituto che serve a mettere sotto controllo la maggioranza del momento. Perché? Perché attraverso il referendum è possibile abrogare quanto approvato dalla maggioranza del momento o da maggioranze precedenti, la legge. Oppure lo stesso Presidente della Repubblica, che è un altro inciampo nella volontà delle maggioranze, o può essere, diciamo, un inciampo nella volontà delle maggioranze. Pensate al rinvio delle leggi o al rinvio dei decreti legge. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, ricordate il caso Englaro, un decreto legge adottato dall'esecutivo per ribaltare una pronuncia passata in giudicato, pronuncia del potere giurisdizionale. E in questo caso il Presidente della Repubblica ha funzionato da barriera, quindi da garanzia. Oppure le stesse autonomie regionali e locali che servono ulteriormente a spezzettare il potere e quindi servono a ulteriormente separarlo, separazione dei poteri o a dividerlo. Oppure alle aperture internazionalistiche di cui vi parlavo prima. Anche le aperture internazionalistiche costituiscono delle garanzie anche se non le percepiamo come tali, perché siamo chiamati come paese a rispettare una serie di trattati internazionali che abbiamo sottoscritto o certe pronunce poste in essere da giudici previsti in quei trattati internazionali, Corte di Giustizia o Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in primis. Da tutto questo ne esce ribaltata però una certezza sulla quale vorrei porre l'accento, cioè si dà ormai quasi per scontato che la Costituzione la si possa dividere in due parti, come fosse una mela. Una prima parte, quella in cui vi sono le proclamazioni di diritti e taluni istituti di garanzia, sarebbe immodificabile. Una seconda parte, quella relativa all'organizzazione costituzionale, che sarebbe invece modificabile a piacere. Ecco, questa è una certezza che va ribaltata, perché la seconda parte della Costituzione contiene proprio quei congegni, quegli istituti di garanzia che servono a far sì che le proclamazioni della prima parte non rimangano vuote proclamazioni. Certo, alcuni strumenti di garanzia già ci sono nella prima parte, questo è certo, ma ce ne sono molti altri nella seconda parte. Quelle che vi ho citato prima, tutti quelli che vi ho citato prima, ad esempio, sono tutti menzionati nella seconda parte della Costituzione. E lo disse efficacemente Madame de Staël, che probabilmente si conosceva bene il diritto: la forma di governo, cioè come si organizzano questi poteri e queste istituzioni, sta ai diritti come la fideiussione sta al contratto. E chi mastica un po' di diritto sa che la fideiussione è un meccanismo di garanzia dei contratti. Quindi è necessario riflettere per bene prima di ogni modifica costituzionale. Dirò di più, è modificabile anche la prima parte della Costituzione, è modificabile anche la seconda parte della Costituzione, ma dipende da come la si modifica, proprio per non privare di efficacia quei congegni giuridici che servono a far sì che la proclamazione dei diritti non sia mera proclamazione, ma sia una proclamazione tutelata, protetta dalle violazioni. Resta un tema da trattare, poi ho finito immediatamente, due minuti, che ancora una volta ci porterà oltre confine. Chi sono i titolari dei diritti costituzionali? Innanzitutto lo sono i cittadini italiani e comunitari, su questo non c'è assolutamente dubbio. Tutti i cittadini, anche se a volte questo, come dire, ci disturba, disturba tutti, disturba anche i giuristi, anche i pendagli di forca. Perché? Perché anche qui l'esperienza ha insegnato che quando si afferma che i pendagli di forca non meritano garanzie dei diritti, poi prima o poi qualche non pendaglio da forca ci ha rimesso le penne. Ma la titolarità spetta anche ai migranti regolari o irregolari. La lettera della nostra Costituzione in alcuni punti parla a tutti, riconosce diritti a tutti, e su questo anche testualmente non ci sono dubbi. Altre volte invece si riconosce una serie di diritti ai cittadini e menziona soltanto i cittadini. Ma questo significa che non sia possibile in quei settori, in quei punti, estendere la tutela anche agli stranieri? No, ci sono una serie di strumenti giuridici che consentono questa estensione e sono ancora una volta menzionati e previsti in Costituzione. Ad esempio l'articolo 10 della Costituzione, secondo la quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge, sì, ma in conformità alle norme e ai trattati internazionali. Quindi la nostra legge è vincolata ai trattati internazionali che abbiamo stipulato. Oppure anche l'articolo 117 della Costituzione, che afferma che la potestà legislativa, tutta la potestà legislativa, deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò significa che se una legge interna non rispetta gli obblighi internazionali, quelle autostrade di cui parlavo all'inizio, la nostra legge è incostituzionale, perché viola quanto è sancito in Costituzione. Oppure anche lo stesso articolo 2 della Costituzione, che vi citavo prima, uno degli articoli d'apertura della Costituzione stessa, in cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. E come ha affermato la Corte Costituzionale, questi diritti spettano ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. L'uguaglianza tra lo straniero e il cittadino però non può essere assoluta. Perché non può escludersi che i diritti siano e si debbano graduare tra cittadino e straniero. Perché? Perché esistono delle differenze di fatto che possono giustificare un diverso trattamento di godimento di quegli stessi diritti, come ha sancito la stessa Corte Costituzionale. È una condizione però che, per quanto stabilisce la stessa Costituzione dell'articolo 3, principio di uguaglianza, che la scelta del legislatore di differenziare il trattamento non sia abnorme e ingiustificata, ma che la scelta di differenziare il trattamento risponda ai canoni di ragionevolezza, dice la Corte Costituzionale. Cioè ci sia una ragione specifica legata alla differenza di fatto tra cittadini e stranieri che legittimi il diverso approccio e la diversa disciplina giuridica, perché in caso contrario quella normativa sarebbe incostituzionale. Faccio un esempio e poi finisco. Ad esempio, di recente la Corte Costituzionale ha colpito, proprio per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, vizio di ragionevolezza, violazione del principio di uguaglianza, la cosiddetta, ne hanno parlato molti giornali, soprattutto prima della pronuncia della Corte, la cosiddetta aggravante di clandestinità. cosa significava, cosa stabiliva l'aggravante di clandestinità? Stabiliva che a parità di comportamento offensivo, se il comportamento era tenuto da un cittadino o se era tenuto da un migrante senza distinzione tra irregolare e clandestino neppure, automaticamente la pena per l'immigrato era aumentata, a parità di comportamento offensivo. E la Corte Costituzionale ha colpito questa scelta affermando che si trattava di, dicono i giuristi, un diritto penale d'autore, cioè un aggravio di pena determinato sostanzialmente dal semplice status del soggetto e con effetti paradossali, quindi lo stesso comportamento illogicamente, immotivatamente punito in modo diverso, quasi che fosse in realtà un aggravante su base etnico-razziale più che un aggravante legata all'attitudine delinquenziale del soggetto. Facciamo attenzione, poi chiudo davvero, scusatemi se ho parlato troppo, perché anche attraverso queste scelte legislative incostituzionali, non a caso colpite da quello strumento di tutela che è la giustizia costituzionale, anche in questo modo, reiterando atteggiamenti di questo tipo, la natura inclusiva della nostra Carta Costituzionale viene sostanzialmente ad essere svilita. È un piano inclinato però che in un modo o nell'altro, prima o poi, se si accetta indiscriminatamente, riguarda un po' tutti. Vi cito una poesia che molti attribuiscono a Bertolt Brecht, ma che non è di Bertolt Brecht e che è molto significativa a questo riguardo. L'autore è Martin Niemöller, che era un pastore evangelico antinazista, imprigionato a Dachau e poi liberato da Dachau e che è diventato nel dopoguerra un pacifista incallito, che scrisse questa poesia civile. Prima di tutti vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Anche su questo fronte potremmo dire l'esperienza insegna, peccato che, per citare Capograssi, col quale avevo cominciato, e come scriveva Antonio Gramsci, la storia insegna ma non ha scolari, o meglio, molto spesso non li ha. Va bene, grazie.
Sì? Io l'ho trovata sui giornali.
Bene, ci sono delle domande, degli interventi. Vi ricordo che alle 7:50 siamo costretti ad andare via.
Io volevo chiedere, in conclusione del suo presentazione, in che misura intervenire sulla seconda parte incide sulla prima. Esempio, la proposta del premierato forte, questo evidentemente, secondo me, fa sì che una persona sia più uguale di altri, evidentemente, quindi contrasta con la prima parte, ma vorrei chiedere in quali altri punti incidere sulla seconda parte inficia la prima. E poi un'altra cosa le volevo chiedere, siccome mi dice che la Corte Costituzionale è un presidio della Costituzione stessa, no? Una struttura di garanzia. Io mi chiedo se, non ho capito bene, sul fatto che ci siano state dei tentativi di manipolazione nella struttura stessa della Corte Costituzionale, perché se i membri della Costituzione sono a maggioranza appartenenti a una certa realtà politica, è chiaro che la Corte dopo non tutela più tutti i cittadini. E come si fa a prevenire che questo avvenga?
Rispondo subito.
Sì, lei ha colto perfettamente nel segno quando dicevo molti di questi istituti, poi non li cito neppure tutti, sono sotto attacco, oppure alcuni si sono, come dire, esauriti da loro stessi, quando facevo l'esempio del referendum, che ormai è facilmente governabile vista la disciplina dell'articolo 75, i calcoli dicono, i politologi dicono, basta governare un 20% di astensioni ed è possibile far naufragare un qualsiasi referendum, sommando l'astensionismo, come dire, militante e l'astensionismo fisiologico. Ecco, lei ha colto perfettamente nel segno, perché nella seconda parte della Costituzione si trovano moltissimi istituti di protezione della prima parte. Ad esempio, tutta la seconda parte della Costituzione ci sono i principi sul potere giurisdizionale. Quindi è chiaro che se incido sul potere giurisdizionale, che è un presidio, posso inficiare la tutela dei diritti, perché a chi si rivolge e chi riscontra in prima battuta la violazione dei diritti sono i giudici, che non a caso i costituzionalisti dicono sono un potere diffuso, cioè come i carabinieri sono diffusi su tutto il territorio, sono terminali dislocati sul territorio e possono effettuare la prima ricognizione della violazione del diritto. Quindi le norme sul potere giurisdizionale non le troviamo nella seconda parte della Costituzione. Quindi se si toccano quelle norme, badare a come si toccano, si possono toccare, questo è chiaro, però dipende da come si interviene su quelle norme. Nella seconda parte troviamo tutta la disciplina del procedimento legislativo e quindi anche la disciplina di base del funzionamento del Parlamento, organo in cui siede maggioranza e opposizione del momento, quindi siedono tutte le posizioni politiche, o unico organo di cui conosciamo pubblicamente i lavori, perché sono vincolati al principio di pubblicità. Che cosa si dicono all'interno del Consiglio dei Ministri? Noi non lo sappiamo. Sappiamo l'atto che ne fuoriesce, ma non sappiamo motivazioni, dibattito, eccetera. Ciò che si dicono all'interno della Corte Costituzionale non lo sappiamo. Sappiamo l'atto e quant'altro. Invece ciò che avviene al Parlamento dovrebbe essere davanti all'opinione pubblica, se debitamente informata. Se debitamente informata. Nella seconda parte sono disciplinati gli organi di governo, tra cui il tema del premierato forte. Badi, non sto dicendo che non si può intervenire anche sulle norme legate al governo o quant'altro, si può intervenire, però sia chiaro che per ogni intervento su questo piano richiede un riequilibrio da un qualche altro luogo. Quindi se si adotta un sistema occorre che si rafforzi contemporaneamente, diciamo, un tempo si diceva un contropotere. Questo è inevitabile, è una logica fisica e matematica che si applica però anche al diritto costituzionale. E poi la Corte Costituzionale è obiettivamente nella seconda parte della Costituzione. Nella seconda parte della Costituzione abbiamo anche il procedimento di revisione costituzionale, che si potrebbe revisionare. E come è già stato tentato più di una volta, a dire la verità, si potrebbe revisionare per rendere la nostra Costituzione meno rigida. E anche qui dipende da qual è il grado di minor rigidità, perché come abbiamo visto la rigidità è il primo paletto di garanzia. E poi la Corte Costituzionale, infatti tra le proposte di riforma c'è quello di incidere sulla composizione della Corte Costituzionale aumentando, guarda caso, quale componente? La componente politica. La componente politica. Politica. Quindi politica nel senso partitico-politica, perché è giusto che nella Costituzione siano rappresentati tutte le visioni del diritto, tutte le professionalità giuridiche, eccetera, e anche tutte le provenienze, però è chiaro che dosare gli equilibri è fondamentale. Ecco, attraverso questi dettagli si possono manipolare i congegni di protezione di cui dicevo. Poi quei congegni di protezione, anche rimanendo intonsi, si può cercare comunque di manipolarli, altrimenti perché avrebbe operato la cosiddetta P3, diciamo. Però questo è chiaro, almeno per chi ha letto i giornali sa di cosa sto parlando. Questo è chiaro, ma questo non è responsabilità della Costituzione. La Costituzione individua degli strumenti e poi dipende dagli uomini che manovrano quegli strumenti, un martello può essere uno strumento essenziale per abbellire un edificio, demolendo le parti malate, diciamo, un martello può essere usato come arma impropria per uccidere. E quindi la Costituzione è uno strumento, può essere anche uno strumento più o meno bello, ma poi è messo nelle mani degli uomini che possono tentare di manipolarlo, di modificarlo oppure di mantenerlo invariato, ma utilizzandolo a scopi, diciamo, poco nobili. Quindi i problemi sono costantemente sul fondo del funzionamento di un sistema democratico. La Costituzione pone dei limiti e dei rimedi, ma non è detto che quei limiti e quei rimedi funzionino perfettamente, cioè, o che siano messi in grado di funzionare perfettamente, perché c'è sempre un margine della volontà di chi opera coerentemente e concretamente nell'ordinamento. C'è un vecchio detto del diritto costituzionale secondo il quale pessime costituzioni possono funzionare bene nelle mani di uomini capaci, ottime costituzioni possono funzionare malissimo nelle mani di uomini poco capaci. Io posso decidere di che non mi venga somministrato quel determinato trattamento sanitario, o invece di vedermi somministrato quel trattamento sanitario e tantissimi altri trattamenti sanitari. Ma se non posso scegliere, non ho un diritto. Se non posso scegliere, è evidente che la scelta l'hanno fatta altri per me. E quindi non sto esercitando il diritto. E infatti anche qui l'articolo 32,2 della Costituzione, insieme all'articolo 13, è chiarissimo. E infatti nella giurisprudenza è utilizzato in questo senso. Ma molti cercano comunque di depotenziarlo dall'interno e dall'esterno. È una lotta continua. È una lotta prima della Costituzione, durante la formazione della Costituzione e poi dopo la Costituzione, per utilizzarla in un modo o nell'altro, a pieno o meno. Poi anche altri strumenti, l'istruzione, dove la troviamo? In Costituzione. Infatti lo slogan, mi ha colpito uno slogan quando parlavo prima dei diritti sociali, che ho sentito in televisione in questi giorni, articolo 33 della Costituzione, diritto alla pubblica istruzione. Ecco, è il richiamo a uno di quei diritti sociali che la nostra Costituzione riconosce, quindi significa che è rimasto, ha preso piede nei cittadini la consapevolezza dell'aver diritti sociali. Poi i diritti sociali, la Costituzione, crea una sorta di insieme, no? Dove ci si colloca all'interno, nel riconoscere alcuni diritti, la Costituzione consente, altrimenti non avrebbe senso che la sinistra e la destra combattessero tanto per vincere, diciamo, sto semplificando naturalmente, però non avrebbe senso se la Costituzione indicasse una sola via praticabile. In alcuni casi, in molti casi, questo è il prezzo delle Costituzioni che vogliono essere inclusive, quindi essere il prodotto di forze diverse, in alcuni casi o in molti casi la Costituzione consente scelte diverse, da un limite all'altro limite. Dove ci si colloca dipende dall'indirizzo politico del momento. Il problema è che a volte si ha l'impressione che ci si collochi al di fuori di quel recinto, ma se ci si colloca al di fuori di quel recinto bisogna mettere in moto i congegni di protezione, tra cui anche la libertà di manifestare, perché no? Libertà di riunione sancita in Costituzione. Sì, lei sta parlando di una legge ordinaria, che è la legge elettorale, che però è una legge ordinaria che ha dei risvolti istituzionali alquanto di rilievo, ma si può applicare a quello che le diceva proprio quanto affermavo da ultimo, cioè e poi si può anche verificare se si tratti di una legge in toto costituzionale o meno, non è stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale, quindi chissà mai, prima o poi potrebbe essere impugnata. Qui il problema è forse tecnico-giuridico, cioè trovare il modo di arrivarci alla Corte Costituzionale con riguardo a leggi di questo tipo. Resta il fatto che la legge elettorale è una legge ordinaria che, come tutte le leggi ordinarie, si può collocare diversamente entro margini di scelta pur consentiti dalla Costituzione. Possiamo avere pessime leggi elettorali costituzionalmente compatibili o pessime leggi elettorali invece incostituzionali. Per quanto riguarda il suo esempio, certo, l'avere una legge elettorale anziché un'altra non è indifferente ai fini di funzionamento dell'intero testo costituzionale. Questa legge elettorale, lo si è detto, almeno i costituzionalisti l'hanno detto ancora prima che venisse approvata, è una legge costituzionale che presenta molti problemi. Lei ne ha citato uno, quello della scelta del rappresentante, diciamo, ed è un problema non indifferente, quello della lista bloccata. Però le segnalo che il tema della lista bloccata non è emerso solo adesso, cioè è un tema conosciuto già da tempo, perché anche in precedenza, per l'elezione alla Camera dei Deputati, se non ricordo male, nella quota proporzionale avevamo una lista bloccata, anche se era una lista bloccata corta, mentre qua abbiamo una lista bloccata di decine e decine di nomi che servono per fare da specchietto per le allodole. Certo, margini di scelta ancora ci sono, perché lei attraverso il suo voto può scegliere una compagine politica anziché un'altra compagine politica, quindi se lei o una coalizione o l'altra, quindi se lei volesse ad esempio esercitare il concetto di responsabilità politica, lo potrebbe fare, cioè ha votato una forza politica, poi non l'ha convinta, potrebbe votare altra forza politica. Però è certo che ci sono leggi elettorali che consentono più facilmente di far valere la responsabilità politica, altre leggi elettorali che lo consentono meno facilmente. È uno dei cosiddetti corollari alla Costituzione, quello della legge elettorale, tra i più delicati. E infatti si discusse ai tempi della Costituente se costituzionalizzarlo o meno. Si decise di non costituzionalizzarlo per quale motivo? Per consentire più rapidi adeguamenti ove ce ne fosse stata la necessità. Però si partiva da un'idea, diciamo, di umanesimo positivo della politica. Forse non è stata un'idea, ma in realtà era giusto che fosse così. Purtroppo le scelte non sempre sono ottimali da questo punto di vista, ma anche questo non è responsabilità della Costituzione, è responsabilità di chi approva certe leggi in certi modi, peraltro, su quali ci sarebbe molto da discutere. Sì, questo è un concetto più filosofico, diciamo che in genere per individuo e individualismo ha delle connotazioni, diciamo, più negative rispetto a persona, però direi che nell'ambito della Costituzione il concetto di persona a me pare abbastanza chiaro, è il singolo, quindi né individuo né, senza dare troppa, come dire, troppo rilievo a parole usate nell'una o nell'altra prospettiva ideologica. È l'individuo, però l'individuo considerato non isolatamente, ma considerato nelle varie interrelazioni che allaccia. Infatti nell'articolo 2 della Costituzione si parla di persona come singolo e nelle formazioni sociali. Quindi l'essenzialità della
del contributo del singolo e di ciò che il singolo riceve dal partecipare all'attività delle varie formazioni sociali. Non è un caso che su questa terminologia, che ha delle sue precisi addentellati, come dire, filosofici, il personalismo di Mounier, eccetera, in area cattolica, però su questa terminologia ci fu un consenso pieno anche di prospettive, anche da chi proveniva da prospettive completamente diverse. Perché l'idea quale fu? L'idea quella di porre al centro della Costituzione la persona, ci sono molti che fanno in assemblea costituente che fanno questi interventi, la persona concreta, la persona che dice che vive, che opera nell'ordinamento. Da qui deriva sia il personalismo che il pluralismo, perché la persona concreta che vive e opera nell'ordinamento non è lo stesso modello di persona. Possono esserci diversi modelli, diverse convinzioni, diverse filosofie di vita che devono avere modo di esprimersi nelle formazioni sociali oppure come singolo. Purché appunto non si vada al di fuori di una serie di paletti che sono individuati in alcuni casi in Costituzione e che in altri casi sorgono dal fatto che più diritti di soggetti diversi, in fattispecie ancora concrete, in situazioni concrete, possono entrare in collisione. Quindi so che non è una risposta di carattere filosofico, è una risposta più di carattere giuridico-costituzionale, però l'idea fondamentale dei costituenti era questa, cioè la persona intesa come soggetto che opera sotto, diciamo, il tetto della Costituzione e quindi che opera concretamente nella vita associata oppure può decidere di non operare nella vita associata pur dovendo rispondere a un minimo di doveri di solidarietà cui è richiamato dalla stessa Costituzione. In questo c'è il rovesciamento della piramide, perché se la persona è al centro, lo Stato diventa e le istituzioni diventano in certo caso funzionali alla realizzazione, o dovrebbero diventare funzionali alla realizzazione della persona. Nell'altra prospettiva, invece, la persona è funzionalizzata agli obiettivi statali, la prospettiva del ventennio, cioè è manipolata, è utilizzabile, è stritolabile dalle esigenze statali. L'esperienza della tortura, per esempio, è tipica di questa prospettiva. C'è una bellissima scena di Amarcord, stato che siamo ai limiti, la possiamo citare, in cui c'è il padre protagonista che viene portato in caserma, perché caserma fascista ovviamente, perché reo di aver detto una frase del tipo ma Mussolini se continua così ma o qualcosa del genere, per cui viene portato e viene torturato. Ecco, l'uso del corpo e della libertà di manifestazione del pensiero, leggiamo giuridicamente questa scena, è un utilizzo strumentale del corpo del singolo, la tortura, e del fatto che non può sostenere certe tesi ad uso dello Stato. Insomma, mi sono permesso una licenza una licenza filmica, diciamo. Il resto, Università Aperta, Federico Fellini, Giulietta Masini. Immacolata. Ma dipende, cioè non è che neanche noi cittadini siamo tutti immacolati, quindi se il Parlamento deve essere una rappresentazione può rappresentarci anche in questa prospettiva, però spetta a noi, se ci presentano dei candidati di questo genere non votiamo le liste che ci presentano questi candidati, tanto si sa prima delle elezioni, o votiamo altre liste o non votiamo affatto. Se nel nostro collegio ci presentano ladri di polli, poi ladri di polli sono abbastanza a volte innocui, ci sono altri casi di furto molto... Se ci presentano questi soggetti, non votiamoli. E questa è la dinamica della responsabilità politica. La lista o la coalizione si assume la responsabilità politica di farsi rappresentare da quei soggetti, noi, anche se è quella la coalizione che ci aggrada di più, noi facciamo pesare il nostro mancato supporto a chi ci presenta candidati di questo genere. Per il momento questa libertà ce l'abbiamo. Prego. Sì, lei ha colto, non credo sia un caso che abbiano dedicato questo ciclo di conferenze alla figura dell'altro, no? Questo è uno snodo fondamentale sul quale anche giuridicamente potremmo discutere per ore. Quello che lei dice coglie obiettivamente un punto. Il mio approdo, dopo la lezione oggi, scusate se sono stato poco chiaro, spero di essermi fatto capire, diciamo, il mio approdo qual è? Che è ragionevole, lo dice la stessa Corte Costituzionale, distinguere cittadino da straniero, perché sono due condizioni di fatto diverse. Se sono cittadino o se non sono cittadino deve comportare delle differenze, però devono essere differenze dotate di una loro ragionevolezza. Quando si va al di fuori della ragionevolezza, vi ho fatto un esempio, quello dell'aggravante di clandestinità, perché mi tornava utile dato che è arrivato davanti alla Corte Costituzionale, quando si va al di fuori della ragionevolezza allora sorgono dei problemi, e andare al di fuori della ragionevolezza a volte significa proprio quello che lei dice, cioè non riconoscere il principio personalista a chi in quel contesto avrebbe pur sempre il diritto di vederselo riconosciuto. Ma possiamo fare anche un altro esempio, che non ho citato perché è anche difficile da ricostruire. Trattato Italia-Libia, no? Respingimenti in mare. I respingimenti in mare pongono grossissimi problemi di tenuta costituzionale, perché nei respingimenti in mare ci sono soggetti che magari possono godere del diritto d'asilo. Quindi persone, principio personalista, che in quanto persone che rientrano nei presupposti del diritto d'asilo dovrebbero vedersi riconosciuti il diritto d'asilo, perché è la Costituzione che ci impone di riconoscere il diritto d'asilo a chi ne ha diritto, non a tutti gli stranieri, ma a chi ne ha diritto nell'ambito degli stranieri. Ed è per questo che, ad esempio, direttive europee vietano i respingimenti collettivi, mentre quelli sono respingimenti collettivi in mare. Perché vietano i respingimenti collettivi? Perché bisogna discernere posizione da posizione. C'è chi va respinto, indubbiamente, perché è straniero e quindi c'è questa differenza tra cittadino e straniero, ma c'è chi potrebbe rientrare nell'ambito dei richiedenti asilo e quindi ha diritto che la pratica si svolga secondo tutti i crismi. Non solo, ci sono soggetti che possiamo respingere, ma che respingiamo verso paesi verso i quali rischiano la pena di morte. La nostra Costituzione ci vieta di respingere soggetti, o ci vieta di estradare soggetti verso luoghi in cui rischiano la pena di morte. Ecco, questi sono tantissimi altri esempi, altri se ne potrebbero fare, che tra l'altro ci hanno visto condannati dalla CEDU, almeno una decina di condanne per casi di questo genere. Convenzione europea dei diritti dell'uomo, strada internazionalistica di riconoscimento dei diritti che penetra nel nostro ordinamento e che evidentemente rientrano nella prospettiva in cui lei dice. È tutto un equilibrio sopra la follia, come direbbe un noto filosofo italiano, nel senso che c'è una linea d'equilibrio con riguardo alla condizione dello straniero che noi molto spesso superiamo. Questo non significa che dobbiamo accettare tutto e tutti, no, però bisognerebbe rispettare, se la Costituzione ci indica una strada, ecco, non sempre questa strada viene seguita. E la strada che ci indica la Costituzione è una strada che va nell'ottica personalista, pur riconoscendo le differenze di fatto tra cittadini e stranieri. È un'ottica di equilibrio, diciamo. Però questo non è il periodo in cui l'equilibrio, diciamo, predomina.
L'aggravante clandestino.
Perché non diventa ancorato? Perché non diventa operativo? Tutto il resto continua. Questo mi sembra veramente scandaloso.
E perché?
Ci dà un senso di impotenza, perché le cose vanno avanti così.
Sì, ci sono obiettivi, ci sono certe discipline, qui entriamo in termini un po' tecnici, però ci sono certe discipline che è difficile colpire. I costituzionalisti dicono ci sono delle zone franche di incostituzionalità, cioè ci sono delle zone dell'ordinamento, come un po' quando si va in automobile attraverso lo specchietto retrovisore c'è un punto in cui se una macchina ti sorpassa tu non la vedi, no? E la stessa cosa capita a volte con l'ordinamento costituzionale, cioè ci sono delle zone che è difficile da sono difficili da aggredire anche attraverso il rinvio alla Corte Costituzionale o quant'altro. E poi a volte ci sono dei problemi storici, cioè legati al momento storico in cui una Costituzione viene fatta vivere. A volte ci sono problemi con riguardo a comportamenti dell'elettorato che si ripercuotono anche nei comportamenti degli organi istituzionali. Queste sono una serie di variabili che entrano pur sempre nell'ambito delle persone chiamate ad utilizzare quello strumento, quel martello di cui dicevo prima. E quindi ci sono dei contesti storici, momenti particolari in cui obiettivamente certi istituti non si utilizzano nel senso voluto, non si trova modo di richiamare all'ordine e altre situazioni di questo genere. C'è un altro bellissimo film, oggi si vede che è l'Università Aperta Federico Fellini, Giulietta Masina, che mi richiama Memorie Cinematografiche. C'è un bellissimo film che Il declino dell'impero americano, non so se qualcuno, è la prima puntata, poi la seconda puntata è stata le invasioni barbariche, meglio più note, più recenti, in cui un gruppo di professori si trovano in una villa in campagna, discutono di varie cose e a un certo punto un professore se ne esce con una frase che secondo me è dirompente e dice: crediamo spesso che l'intelligenza sia un fenomeno individuale. Sbagliato, l'intelligenza è un fenomeno collettivo. Dopodiché snocciola tutti i nomi dei costituenti americani, cioè delle personalità che hanno prodotto la Costituzione americana, e afferma: quale concentrazione di intelligenza? In nessun altro momento della storia americana vi è stata una simile concentrazione di intelligenza. per quanto non fossero tutte intelligenze, diciamo, con l'anima candida. Però, come la fortuna degli Stati Uniti è stata quella di avere questa forte concentrazione di intelligenza nel momento in cui hanno elaborato la Costituzione, ma l'avere o meno una concentrazione di intelligenza, e uso il termine intelligenza in senso ampio, anche nel dare attuazione a quella Costituzione, rientra sempre nella metafora del martello di cui le parlavo prima. Non so se ho esaurito le sue... Sì, beh, noi siamo l'Italia esperta in questi momenti di sopore, direi, e anche in questo caso possiamo usare alcune delle metafore usate durante la lezione, cioè la storia insegna ma non ha spesso scolari. Oppure un'altra frase, se volete usarla, se non ricordo male, di Hume, che dice: la libertà si perde un poco alla volta. Qui entriamo in un discorso molto delicato. Io sinceramente non sono, come posso dire, non voglio usare le parole giuste, cerchi di comprendermi. Tra i filtri, diciamo, tra i congegni previsti dalla nostra Costituzione, prima vi citavo il Presidente della Repubblica. Ecco, a me pare che in talune circostanze questo filtro, non sto parlando necessariamente dell'ultima presidenza della Repubblica, va bene l'esempio anche per la legge elettorale, quindi è un supplemento di risposta al signore di prima, a me pare che in molti casi questo filtro non abbia funzionato a dovere. Ad esempio c'è un istituto che è il rinvio della legge. La legge viene approvata dal Parlamento, deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica, dopodiché viene pubblicata ed entra in vigore. Il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione, può rifiutarsi di promulgare la legge rinviandola di nuovo al Parlamento. Dopodiché, se il Parlamento la approva nuovamente, è vincolato a promulgarla. Ora, ho sentito una delle argomentazioni con le quali non si sono rinviate delle leggi, nel senso che rinviare una legge sarebbe inutile. Allora, innanzitutto dire questo significa dire che è inutile un istituto previsto in Costituzione. In Costituzione è previsto il rinvio come istituto, quindi non mi si può dire che è un istituto inutile. E poi perché è inutile? Innanzitutto concentra l'attenzione dell'opinione pubblica e dell'elettorato. Se c'è una legge rinviata è sempre un caso, e quindi l'elettorato e l'opinione pubblica, se decide di farsi un'idea, dipende anche da quali giornali legge, da quali reti televisive ascolta e quant'altro, se decide di farsi un'idea se la può fare. Perché il Presidente della Repubblica ha rinviato? In secondo luogo, richiama il Parlamento a prendersi la responsabilità di riapprovare quella legge nonostante le osservazioni del Presidente della Repubblica. In terzo luogo, il rinvio, se anche questo non servisse a nulla, cioè che la legge ritorna tale quale il Presidente, che deve a quel punto promulgarla perché così stabilisce la Costituzione, è una sorta in realtà di messaggio in bottiglia, lanciato a chi? Ad esempio lanciato ai giudici, che devono essere chiamate ad applicare quella legge. Giudici che all'atto dell'applicazione sanno di avere alle spalle un Presidente della Repubblica che nutriva dubbi su quella legge e che quindi potrebbero sentirsi più distesi eventualmente nell'impugnare quella legge davanti a chi? Davanti alla Corte Costituzionale. E poi un messaggio in bottiglia lanciato anche alla Corte Costituzionale. Che la Corte Costituzionale sa che il Presidente della Repubblica aveva dei dubbi. Mentre se il Presidente della Repubblica promulga la legge, come è accaduto, e poi il giorno dopo invia una lettera, in cui evidenzia i dubbi sulla compatibilità costituzionale di quella legge. Beh, qualche perplessità ce l'ho, perché l'invio della lettera successivo alla promulgazione non è previsto in Costituzione. In secondo luogo il Presidente della Repubblica mi sta dicendo che ha promulgato una legge sulla quale nutriva dubbi di incostituzionalità e che quindi avrebbe dovuto in realtà rinviare. E questo è un esempio che le faccio, ce ne sarebbero altri, ad esempio la prassi della cosiddetta moral suasion, che adesso con l'ultimo presidente si è grandemente ridotta, ma che è stata molto praticata nella presidenza Ciampi, sulla quale nutro molti dubbi, perché tra l'altro è una prassi non prevista in Costituzione. Cioè che tra gli uffici della Presidenza della Repubblica, il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, gli uffici della Presidenza del Consiglio, si avvii un dialogo sulle alcune determinazioni legislative, per cui una sorta di dare ed avere. Si ottiene qualcosa, ma si deve cedere su altro. Ma questo non è scritto in Costituzione. In Costituzione c'è l'istituto del rinvio. Quindi, da un certo punto di vista si potrebbe dire si è ottenuto qualcosa, ma dall'altro punto di vista si potrebbe anche dire che una legge che contiene comunque dei profili incostituzionali non è stata rinviata, con tutte le conseguenze che le dicevo prima. È anche questo, ci sono degli istituti, ma non a caso i meccanismi di protezione in Costituzione non sono soltanto quelli. Quindi magari la maglia del rinvio si supera, poi ci sono però altre maglie, e quali? Giudici e Corte Costituzionale. Allora, lei rifletta se queste maglie sono meno sotto pressione. Pensi se queste maglie sono meno sotto pressione.
Bene. Ringraziamo il professor Paolo Veronesi per il suo intervento, le sue risposte. Vi ricordo il quarto appuntamento, sabato prossimo e anche l'ultimo, con un pedagogista che affronterà la questione della diversità e dell'uguaglianza nell'ambito della scuola e della società. Vi ringrazio, a sabato prossimo. Benvenuto.